Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo il testo delle conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe e della Cosa Maria Redentrice nel 2013. Siamo alla conferenza 147 della Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. San Massimiliano ci parla della medicina dell'immortalità, umiltà e garanzia di perseveranza. Senza umiltà si può cadere nell'impurità. L'allontanamento dall'Immacolata è un grave pericolo per l'anima. Elevare gli altri con discorsi santi. Ecco qua. Tanti consigli, tanti buoni consigli, scrive detta questa meditazione ai professi solenni, quelli quindi dovrebbero già aver fatto un lungo cammino di vita spirituale, essere pronti a dare la vita per l'Immacolata, così come San Massimiliano l'avrebbe data di lì a pochi anni, 3 anni, siamo dalla sua morte gloriosa nel campo di concentramento di Auschwitz, in epoca l'anno, giovedì 3 marzo 1938. Negli ultimi giorni avrete notato che non venivo per il pranzo e per la cena, perché dovevo studiare un libro che probabilmente sta infettando la gente. Oggi non si dovrebbe mangiare più proprio, perché sono troppi lì, ma non solo i libri, ci sono proprio le TV, i canali internet, le istituzioni sono veramente nemiche di Gesù oggi, vogliono infettare la gioventù. E con veleni di massa, le vaccinazioni, e con teorie ideologiche contrarie alla realtà, no? Alla natura di quel genere, no? L'abolizione del matrimonio, le persone generate in provetta, la scienza che cura tutti i mali, poi non cura niente, la guerra nucleare, no? Necessaria, doverosa, dare il sangue alla patria, una cosa che si sa che è persa, no? Perché se non ti butto addosso una bomba, proprio non c'è possibilità di vittoria. Ne dirò qualcosa anche a voi, perché penso che possa essere utile. In questo libro si racconta di un ragazzo del ginnasio che si trascura molto nello studio e va in cerca di occasioni contro il sesto comandamento. Ecco. Una cosa oggi diffusa, no? Pubblicizzata, addirittura imposta dalle autorità. Quest'asino pesca dall'antiquario vecchi libri che avvelenano la sua anima e accoglie come una novità le teorie errate propagate tempo fa dai massoni e già confutate, confutate sì dalla Chiesa di allora. Oggi purtroppo si dice che il sesto comandamento è una cosa bella. Che non è un peccato grave, che si può fare, i legami prematrimoniali sono anche necessari perché bisogna ritardare il matrimonio per motivi di lavoro, perché non si hanno mezzi economici per affrontare le spese iniziali, ma se il matrimonio fosse una cosa economica, no? Se non fosse un sacramento, ma fosse solo una festa esterna, questo è veramente un peccato grave, no? Sembra che il matrimonio non si fa davanti a Dio, non c'è Dio nel cuore degli sposi, non vogliono osservare la legge di Dio, non vogliono, fare del loro matrimonio una via di santità, come dovrebbe essere, è solo una cosa pagana, no? Esterna. E quindi, no? Gli stessi cristiani che vengono in chiesa non si vogliono sposare in chiesa, no? I ragazzi che fanno il catechismo magari per tanti anni, stanno a servizio della Chiesa, poi non si sposano in Chiesa, perché ovviamente la vedono come una cosa esterna, no? Una cosa pagana. Probabilmente è così, no? Forse è meglio una convivenza morale, etica, no? Questo non va fatto, ovviamente, no? Però ci sono dei pagani che rispettano il matrimonio, non credono in niente, che sono atei, però magari sono fedeli al matrimonio. Hanno dei figli, no? Li educano dei valori, no? All'onestà, alla giustizia, alla responsabilità, gli danno qualche cosa di concreto, no? Ai figli, dei valori morali, spirituali, anche se non cristiani, cioè non ancora pervasi dalla grazia di Dio. Invece tanti cristiani non lo fanno più questo, no? Ecco. E quindi non, ovviamente pensano che il sesso sia solo un divertimento, secondo me è una cosa da vivere nella sacralità, no? Del dono, e così come il Signore vuole. La fede è una grazia e Dio la dà a quelli che la chiedono. Ci vuole una responsabilità anche per la fede. Se uno, veramente disprezza le cose della fede, disprezza la preghiera, disprezza i comandamenti, disprezza, i sacramenti, disprezza il modo che ha per approcciarsi al Signore, i santi libri che servono a migliorare l'anima a livello di grazia, no? Niente di strano se la sua fede, quindi, la fede di questo giovane si indebolisce. A chi ignora la virtù, Dio non dà l'abbondanza della sua grazia. Le due cose sono unite, bisogna impegnarsi per riceverla, come ogni cosa la riceve. È una grazia, sì, grazia, gratis data, come la salvezza eterna. Chi la può meritare? Nessuno, neanche il più santo dei santi la può meritare. Però deve sforzarsi di essere gradito al Signore quanto può, se no se ci si incrocia le braccia, non si fa più niente. Il Signore vedrà questo debacle, questa decadenza e giudicherà tale. Chi avrà potuto fare sapendo delle cose virtuose e non le ha fatte, riceverà molte percosse, dice Gesù nel Vangelo. No, quel servo che sapendo la volontà del padrone non la fa, quel servo invece che non la sa la volontà del padrone, o perché non gli è stata spiegata, non gli è stata detta, non l'ha capita. Quello riceverà meno percosse, quelle percosse sono per tutti, per quelli che non si impegnano, per la grazia, per la salvezza, per la giustizia. Sembra che il protagonista del libro sia l'autore stesso, non ci dice chi è questo autore, né questo libro, non ci dice chi è. Probabilmente era un libro che vendeva molte copie. A quell'epoca, siamo prima della guerra. Era più facile che la comunicazione avvenisse attraverso i libri. Oggi avviene per altre fonti molto più veloci, purtroppo, che fanno più danni anche negli anni, perché assuefanno una persona alla passività, no? E non la dispongono all'attività intellettuale, alla logica, alla razionalità, al confronto, al raziocinio. Sembra che il protagonista del libro sia l'autore stesso, non vi si legge niente di saggio. Beh, gli anni 30 sono gli anni del decadentismo, della disillusione, no? La fine dell'Europa, la fine della fede, la fine della razionalità, la morte di Dio. Beh, sono libri leccianti, libri sul superuomo, c'erano queste teorie idealiste, molto forti, come il nazismo, che aveva trionfato in Germania, il fascismo in Italia, il Franco, diciamo, il nazionalismo in Spagna, che insomma, certamente, pur salvaguardando dei valori come la patria, il popolo, la fede, però Hitler non tanto la fede, non c'era nessuna fede, aveva una sua fede molto esoterica, che non era quella di Gesù, no? Di Gesù Cristo, la fede nella nazione, forse quella di Hegel, no? Fede idealista nel popolo tedesco, e questo era l'oggetto di quello un po' che hanno adesso gli israeliani, il loro popolo, sembra che quello che decidono è giusto, perché lo decidono loro. Beh, sono visioni molto lontane dalla rivelazione divina. A chi ignora la virtù, Dio non dà l'abbondanza della grazia. Non vi si legge niente di saggio. E perfino sotto l'aspetto estetico è molto scadente, anzi dicono, beh certo, chi scrive delle idiozie, alla fine scrive anche male. Si vede che all'autore non importa niente di rovinare i giovani, di distoglierli dallo studio, di abbassarne la moralità, tanto che si possono notare chiaramente perfino le istruzioni, perché i sacerdoti sono presentati in una luce molto negativa, Certo, questi, tutti i libri moderni, romanzi, ma i film, no? I direttori sono sempre cattivi, ma, non fanno niente, non portano nessun bene al prossimo, non portano nessun beneficio, e allora bisogna eliminarli, bisogna togliere quantomeno dal proprio orizzonte visivo, intellettuale, morale, no? Non devono fare più nulla. Ho pensato che vi avrei trovato serie argomentazioni. Invece tutto è così frivolo, anche se scritto in un modo molto pittoresco, come del resto tutti i romanzi moderni. Eh sì, vabbè. C'è la tecnica moderna, no? Che è molto avanzata anche quindi nella scrittura, però che cosa si dice alla fine? Se si va a stringere non si dice nulla. No? Per esempio il marxismo, è una letteratura molto poderosa, sì, certo. No? Però quali sono i principi del marxismo materialismo? No? Non c'è nessuna sopravvivenza dell'anima, non esiste l'anima, esiste solo il corpo, i beni materiali, no? Il materialismo assoluto, quindi no, ecco, la dialettica di classe, il confronto di classe, che è cosa su cui si regge anche la moderna Costituzione, non solo dell'Italia, ma per le moderne Costituzioni, il dibattito politico, no? Quindi se una finalità politica, beh, se no, se c'è finalità solo spirituale, come diceva Gesù, no? Soprannaturali, divine, no, questo non va bene. Le suore di clausura, gli ordini di clausurale vanno soppressi. Infatti, Vittorio Emanuele II dice proprio così: tutti gli ordini contemplativi devono essere soppressi, cioè quelli che non facevano, che non avevano nessuna attività, diciamo, particolare a servizio della società civile, pubblica, politica, ecco, economica, che è quella massonica, no? I massoni una volta si sono detti: non vinceremo la religione cattolica con i ragionamenti, ma pervertendo i costumi. Adesso sono andati molto più avanti. Non solo hanno pervertito i costumi, ma sono entrati nelle istituzioni ecclesiastiche. No? Molti ecclesiastici sono massoni, no? Difendono la massoneria, no? Apertamente, dicono che è una cosa buona, anche se sanno che, insomma, il dio dei massoni è Satana, insomma, alla fin fine il dio di questo mondo, principe che presiede l'attività mondane, attività umane, attività di produzione, di ricchezze, no? Di divertimento, di senso, di sesso, ecco queste cose qua. C'è a capo sempre il demone, come l'ottuplice via, ecco, che dice appunto che all'inizio di tutti i vizi capitali ci stanno dei demoni, ecco. Questo era un detto degli antichi padri del deserto, è ancora vero oggi. Sapete che ho una certa esperienza ormai della vita religiosa, ho visto tante cose, mi sono convinto che la causa del crollo totale della vocazione molto spesso è la trasgressione del sesto comandamento. Ecco, questo è importante, non trasgredire il sesto comandamento, averlo come punto fermo. Sant'Agostino insegna, lui era maestro, anche lui di vita spirituale, aveva avuto una brutta esperienza. In questo campo si era convinto che era la cosa più importante, preservare, per non distruggere neanche il raziocinio, ovviamente, che distrugge il corpo, distrugge pure l'anima. Come succede che l'anima cada così in basso, soprattutto cominciando a mancare di umiltà? L'umiltà è il fondamento di tutte le virtù, e quando essa viene a meno, anche le altre scompaiono. Perseveranza, la forza, l'intelletto, no? Tutto scompare. Perciò Dio, per umiliare l'anima superba, permette che cada in questo genere di peccati. È una lezione per noi, affinché ci teniamo attaccati all'umiltà, accettiamo le diverse umiliazioni, nulla ci scoraggi. Quanta più umiltà avremo, tanto maggiore sarà la sicurezza che persevereremo nell'ordine. Ecco, umiltà. È castità per San Massimiliano. Umiltà è purezza di corpo, anzitutto purezza di intelletto, purezza di mente, purezza di intenzione, purezza di desiderio, purezza, cioè uguaglianza con l'Immacolata. Del resto l'Immacolata è la regina dei santi, no? Quindi la sua immacolatezza, ci dà anche la forza per praticare tutte le virtù. Senza questa pratica, noi non possiamo avvicinarsi a Dio. avere le grazie che il Signore ci dà in breve. È un lavoro faticoso, è un lavoro costoso, quello della grazia, ma è essenziale per vivere e mantenere la vocazione. Ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli della De Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna. C'è scritto dunque in questo libro che San Massimiliano sta leggendo che quando questo ragazzo ha cominciato a scadere ha tolto la medaglia della Madre di Dio dal collo, l'ha nascosta nel comodino. Ecco, vedete, anche i simboli sono importanti. Chi si trova tentato, chi vive nella tentazione, ecco, magari cade anche nel peccato, però non arriva, ecco, a rinnegare completamente la sua fede, togliere i segni religiosi, esprimere, ecco, il disprezzo per la fede, per la religione, ma anzi ne sente la mancanza, e questo è già ancora recuperabile, no? Invece uno che proprio rinnega tutto, ecco, certamente ha messo una pietra proprio su se stesso e sulla propria salvezza. Così succede sempre. Chi smette di ricorrere all'Immacolata va sempre più in basso, ed è per questo che il diavolo vuole allontanare l'anima della Madre Santissima. E quando ci riesce, ha già la garanzia e non gli scapperà più tanto facilmente. Ecco, San Massimiliano lì dice proprio della perdizione, della perdita di un'anima e l'allontanamento dalla Madre di Dio, la Madre Santissima. Quando ci riesce, quando il diavolo distoglie l'anima dalla Madre di Dio, allora facilmente non lo lascerà, non lo può lasciare. Per allontanare dalla devozione alla Madre Santissima, a volte utilizza anche persone buone, nobili, le quali in buona fede, sotto il pretesto di non diminuire la gloria di Gesù, distolgono da esso. Ecco, anche persone buone, insomma, che non hanno tanti difetti, no? Che magari sono interessati anche alla fede, sono interessate anche alla vita virtuosa, alla vita cristiana, però mettono alla prova, è il loro modo di farlo, non se ne rendono conto, bisogna fuggire le occasioni, anche quelle buone, anche quelle che ci sembrano buone, un occhio non tanto allenato, magari non sembrano così difficoltose come quelle, ecco, invece sono esplicitamente contro Dio, contro la fede, contro la Chiesa, sempre, insomma, non lo so, questo dialogo a tutti i costi con la religione, che non credono in Cristo, no? Che lo rinnega, anzi lo detestano. Certe tribù indù proprio beffeggiavano Gesù, no? Ecco, e anche tanti altri gruppi religiosi, bisogna dialogare anche con questi, non lo so, ecco, perché se Gesù è proprio diciamo la pietra dello scandalo, che cosa abbiamo in comune, no? Nulla. Certo, siamo sempre aperti alla conversione, ecco, perché sappiamo che Gesù è il Signore. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, non c'è altra via di salvezza, nessun altro è stabilito che possiamo essere salvati se non nel nome di Gesù. In nessun altro c'è salvezza, lo dice chiaramente Pietro, dice Giovanni, lo dicono sia al Sinedrio, sia al popolo di Israele, il giorno di Pentecoste. Quindi, sono pieni di questa fede, sono convinti, sono forti. Di questa fede assolutamente soprannaturale, assolutamente statica, assolutamente fuori del livello umano, no? Come chi si batte contro la morte, batte ovviamente nella pace, pacificamente, con l'arma della convinzione, del sostegno di chi ha tentato di abortire. La via della pubblicistica, come faceva San Massimiliano, dei libri, della diffusione della verità, la buona stampa, spesso è perseguitata anche a morte. Nei nostri paesi civilissimi non c'è diritto di esprimere le proprie idee, non ci sta, no, anche se sono idee giuste, vere, consacrate dalla fede, dalla tradizione universale, sempiterna della Chiesa, consacrate da Cristo. Anche accettate universalmente da tutte le legislazioni mondiali, quindi che l'aborto sia un male, non è che si può dire il contrario, però quando i parlamenti approvano la legge sull'aborto, come è successo qui nello stato di New York, no? Mamma mia, tutti sono alzati in piedi, la porta l'hanno resa, tutto il Parlamento, no? Il congresso si è alzato in piedi, applaudire, no, che bello, le donne fino al 9° mese possono abortire liberamente, è un loro diritto, è incredibile. Questa deriva satanica, no, delle società occidentali, società più potenti, più ricche, quelle che dovrebbero essere più avanzate dal punto di vista, diciamo, così, morale. Tecnologico, scientifico, invece fanno i diritti più gravi, nessun altro paese si arriva, se non negli Stati Uniti, forse qualcun altro, ma insomma, solo in questi paesi che hanno più tecnologia si arriva a un obbrobrio, un abominio così grande. E questo perché, dice, perché siamo caduti così in basso, nella via della fede, nella via della verità, perché abbiamo abbandonato la Madonna. Anche le cose minime che potrebbero unirci all'Immacolata le abbiamo gettate via, ne abbiamo fatto strame, e allora l'Immacolata certamente non ci può aiutare. Anche l'Immacolata rispetta la volontà, ecco, dell'individuo, del soggetto. Adesso uno legge le Glorie di Maria, ecco, vede che sì, la Madonna è buonissima, perché Sant'Alfonso racconta tantissime esperienze, tanti miracoli, che la Madonna ha fatto. Nelle Glorie di Maria espliciti, però vuole sempre il consenso alla fine, no? Mostra te se matre, diceva il seminarista che va ancora, la Madonna gli risponde: mostra te se filium, fatti vedere che sei figlio. Quindi io sarò madre, ma tu devi essere figlio. Se no, sei un figlio snaturato, pure le madri più buone davanti ai figli che tradiscono l'amore delle madri, sì, certo, gli vanno sempre bene, però come fanno ad aiutarlo? Se non si vuole fare aiutare, ci vuole la preghiera, ci vuole l'impegno morale, ci vuole la volontà. diventata la virtù, la virtù almeno un principio di virtù. Il buon ladrone fu premiato perché dette prova di un principio di virtù. Noi siamo colpevoli, umilmente, l'umiltà del buon ladrone, no? Noi ci meritiamo quello che soffriamo, perché siamo crocifissi per i nostri delitti, per i nostri reati, le nostre colpe, probabilmente erano anche degli assassini, avevano ucciso, no? Rubando le persone. E tu invece non hai fatto niente, sei giusto. Tu sei nel merito più grande, capisci questo discorso? Il buon ladrone è scevro da interessi, non ha interesse, no? Non giudica Gesù perché quello è un avversario politico, perché quello gli ruba il posto, la poltrona sulla sede del Sinedrio o addirittura la sede del governatore, no? Non ha queste paure. Pilato e Caifa ce l'avevano queste paure. Questo è il re. Pilato pensa: questo mi caccia via pure a me, questo mi ammazza i soldati, questo fa le rivoluzioni, questo fa disordini civili e sociali, allora bisogna tagliare di mezzo. E Caifa lo stesso, questo vuole fare il sacerdote al mio posto, dice di essere figlio di Dio, figuriamoci. E quindi io vi so, dovrei servire a lui, io mi devo togliere il mio efod, la mia kabod, la mia gloria, l'abito del sacerdote era tutto glorioso, ma si chiamava proprio gloria, no? Kabod, l'abito del sacerdote per darglielo a lui, no, non sia mai, no? Che perde mia vita. I giudizi di queste persone sono tutti viziati, no? Non hanno una visione oggettiva delle cose, come i politologi moderni, no? Sì, dicono veramente quella è invaso quella terra perché ha i suoi interessi, magari ce l'hanno anche loro l'interesse di difendere gli interessi di chi gli paga lo stipendio, la propaganda politica, la propaganda soprattutto in tempo di guerra, terribile, no? Cerca di demonizzare il nemico, perché se non, poveraccio, non ha fatto niente, non c'ha colpa. Quello che tu chiami il nemico, però è il nemico, se no è un disfattista, sei un traditore della patria e ti spremi pure il colpo di fucile alla schiena perché sei un disertore, non vuoi servire la patria, non vuoi servire la guerra, non ami la guerra. C'è quel bellissimo film Uomini contro, no? Che parla delle file dei fanti della prima guerra mondiale, e tanto si vede che stanno lì solo perché sono costretti, non è che amano tanto la patria, anzi la patria l'ha tolto tutti, l'ha tolto il lavoro, la famiglia, la salute, pure la vita, che cosa ci hanno guadagnato a servire la patria? A servire dei pazzi che li mandavano a morire e basta, non c'era nessun senso quella guerra. Infatti il Papa la chiamò l'inutile strage, perché i cristiani cominciarono ad ammazzarsi tra loro per seguire ideologie, rapporti di potere, interesse economico, cari solo a pochi ricchi, ma la gente buona, la gente semplice, la gente povera, moriva, si ammazzava nelle trincee senza nessun motivo, senza nessuna motivazione vera. E la gente lo percepiva questo, no? Che era una strage senza senso, ancora di più la seconda guerra mondiale, no? Bombardamento di intere città distrutte, no? Ammazzate, no? Persone che non hanno fatto proprio nulla, innocenti, bombardati, intere città distrutte, loro monumenti storici, no? Di veri, bombardamento del tappeto, le bombe atomiche addirittura, una casacca, c'è gente che andava a sport, così, in bicicletta, no? La bomba atomica, no? Tutta la famiglia distrutta, tutti i parenti distrutti, le case distrutte, che senso ha? No? Non c'ha nessun senso, né politico, né geopolitico, né economico, né sociale, né morale, quantomeno religioso, no? Tutti questi crismi che si volevano dare alla guerra cadono tutti. Davanti a uno scempio, a una bestemmia così grande contro Dio e contro l'uomo. Ecco. E quindi se si smette di ricorrere all'Immacolata, ma sempre più in basso, si va sempre più in basso, per questo il diavolo vuole allontanare l'anima, è certo che avviene così. Ecco. Le crisi di fede sono per le crisi dell'amore all'Immacolata. Quando ci riesce, c'è la garanzia che non gli scappa più tardi. per allontanare dalla devozione alla Madre Santissima, a volte utilizza persone buone, certo, questo abbiamo letto, quanto ha dovuto soffrire persecuzioni. Ad esempio, San Luigi Maria Grignion da Monforte, e non sono stati italiani, né gli ebrei, né il fratello di sangue domenicano, a non volerlo riconoscere per proprio fratello. I nemici dell'uomo sono quelli della tua casa. Ma Gesù non lo dice perché ce l'ha con qualcuno, ma perché ce l'ha con i farisei, gli scribi, che pure erano ebrei come lui, no? Non ce l'ha neanche con i discepoli, che l'hanno tradito, l'hanno abbandonato nell'ordine di Dio, cioè, né con Giuda, no? Giuda, fratello. Amico, gli dice, amico, con un bacio, però dice il figlio del uomo, dice, ma amico, anche se sa benissimo chi è, che cosa sta facendo, ma per lui è sempre amico, nessuna massima disponibilità, però se tu non vuoi, tieni il tuo disappunto, tieni il tuo odio, se sei contento non sarai mai contento, piano piano, se vuoi questo, Gesù te lo concede pure, purtroppo, e te lo concede per tutta l'eternità. Lo mandarono via dalla diocesi, il povero San Luigi, costringendolo a vivere sotto le scale e di elemosina. Se l'anima si consacra all'Immacolata, il diavolo non le può più nuocere in nulla. Se addirittura cadrà, facilmente si rialzerà. E quella stessa caduta diventerà un gradino per la sua maggiore perfezione. Se una dell'Immacolata, veramente, seriamente ci crede, no? Ha fatto esperienza della sua vita, della sua presenza, della sua potenza, ma anche la caduta, sì. Essere maggiormente coerenti con la fede, maggiormente coerenti con la vita cristiana che, ecco, Gesù ci ha donato. I nemici utilizzano tutti i mezzi per propagandare il male, oggi più che mai, siamo a livello globale, il globalismo è un fatto satanico, sia nei libri, sia nelle conversazioni. Sforziamoci di realizzare anche noi, ecco, lui vuole ribattere punto su punto, forse San Massimiliano viene un tempo in cui ancora questo si potrà fare. Beh, il nostro piccolo facciamo, le nostre conferenze, i nostri libri ci sono, cerchiamo di fare buona stampa per strappare al demonio quante più anime possibile, no? Per fare ciò c'è bisogno di sforzo e sacrificio. Alcuni santi si preparavano appositamente con la lettura di libri spirituali per poter nutrire gli altri durante la ricreazione. Non stancarsi mai. Io non posso arrivare a tutti, quindi voi, quanto pensiate, condividete con gli altri ciò che ascoltate e leggete. La tradizione, quello che il Signore ci dà, dobbiamo darlo anche noi. Ho trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, dice San Paolo. Bene, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Ave, ave.
Ave Maria, cari fratelli, tirate buon consiglio. Concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna sulle conferenze di San Massimiliano Colbe, edito da Casa Mariana nel 2014. Siamo alla conferenza 148, la conferenza è tenuta sempre nel 38, l'anno più prolifico delle conferenze di San Massimiliano, tenuta ai professi solenni di epoca l'anno, sabato 5 marzo. 1938, il solito sabato e la domenica erano i tempi più opportuni per le meditazioni. Vediamo qui nei professi solenni un gradino più alto. Buon esempio, preghiera, sofferenza, i mezzi di un vero e fecondo apostolato, desiderio dell'adorazione eucaristica perpetua. Stare con Gesù non è una cosa insolita, non è una cosa di perdita di tempo, come pensano tanti, purtroppo anche religiosi. È una cosa vera, verace, necessaria, utile, utilissima, non solo a se stessi, ma pure agli altri, a tutta la Chiesa. Adorare Gesù significa implorare grazia, implorare benedizione, riparazione, implorare ciò che è la verità dal Signore, che si stenda su questa terra. Ci vogliono più anime oranti, ovviamente ce ne sono poche, ma le cappe fornisce poco panno, diceva Dante Alighieri, dei frati francescani. Già allora, nel 1300 si vedeva la crisi dell'ordine, la crisi della contemplazione, quello che tanto amava San Francesco, contemplando la croce, ritirandomi sulle montagne, nelle grotte, nelle carceri, di Assisi, del Sacro Spego di Narni, Lavern, tutti luoghi veramente molto impervi e molto difficili da raggiungere, perché amava il silenzio, l'unione. Voi professi solenni siete il fondamento e le colonne del convento ed io ho una particolare fiducia in voi. E certo, vi è professato, vuol dire che ha la grazia di fare cose grandi, come l'ha fatto Gesù, di seguire Gesù sulla via della croce, quindi cose grandi. Quando entra un aspirante, tutti ce ne rallegriamo, ma non lo trattiamo mai alla pari degli altri frati. Quando diviene postulante c'è già una gioia maggiore. Quando poi riceve il cappuccio, esternamente niente lo differenzia più degli altri, ma interiormente non è ancora del tutto unito a noi. Sono professi perpetui che hanno lasciato tutto, no? Per seguire Gesù. Dopo la professione semplice ne abbiamo maggior fiducia, tuttavia è la professione solenne che stabilisce il legame completo con l'ordine. San Paolo dice: fatevi miei imitatori, come io lo sono di Cristo. La stessa cosa posso dirla a voi. Mi rendo conto che l'Immacolata mi ha scelto come uno strumento e che opera attraverso di me. E questo lo sento quando sto con voi, vi parlo con il tu, perché siete miei figli. Ecco, fatevi miei meditatori, come sono di Cristo. Beh, in quell'epoca ancora c'era una formazione piuttosto stabile, conforme dell'ordine. Non si era molto differenziato dall'ideale primitivo, originale. Dopo il concilio, purtroppo sappiamo le scelte che sono state fatte, nessuno mette l'abito, no? Nessuno è tenuto ad andare scalzo, il coro, c'è chi lo fa, chi non lo fa, si prendono molte parrocchie, quindi non si ha molto tempo, di pregare, di stare con il Signore, invece questa dovrebbe essere la principale attività dei frati, l'unica cosa che dà senso alla vita del religioso, quindi può fare poi tante altre cose, ma prima questa, no? Prima è la preghiera, prima è la liturgia, prima è l'Opus Dei, è quello che santifica, ecco, veramente le arti, le costituisce in grazia, che gli dà la forza di superare ogni difficoltà e di dare anche forza agli altri. Quindi fatevi i miei imitatori, San Massimiliano era un imitatore di San Francesco, un imitatore di Cristo, gli piaceva il coro, gli piaceva la liturgia, la preghiera, gli piaceva la diffusione di queste cose. Tanti frati erano innamorati proprio di questa propensione alla preghiera di San Massimiliano, tanto che lo seguirono solo per questo. Per questa sua contemplazione continua del divino, aveva bisogno di andare in cappella, aveva bisogno di andare in chiesa, di andare dalla Santissima Eucaristia, ricevere la grazia di essere forte, nelle difficoltà, nelle cose che andavano contro, ecco, la sua vocazione. Contro la vocazione dei frati, contro la Santa Madre Chiesa, era orgoglioso proprio di combattere nell'esercito del Signore. Lui stesso dice che se non si fosse fatto frate, sicuramente si sarebbe arruolato nell'esercito, sarebbe diventato un combattente, perché aveva questo animo indomito, Questo animo di combattente, un po' simile a quello di Sant'Ignazio di Loyola, che fondò la Compagnia di Gesù, proprio una compagnia spirituale, però di carattere militare, proprio militare, eh? San Bernardo che formò i Templari e fece il padre spirituale di questo ordine cavalleresco, fino a quando non si sciolse per motivi che ovviamente non dipendevano dal santo. Ma ecco, indubbiamente, ecco, tutti questi grandi fondatori hanno vissuto la loro vita spirituale, anche l'esercizio delle virtù e la fondazione, ecco, diciamo, di un ordine religioso, del loro carisma religioso, come una milizia. E infatti San Massimiliano chiama proprio così la sua associazione all'interno dell'ordine, la milizia dell'Immacolata. È molto simile alla vocazione di Sant'Ignazio, ecco, alla vocazione di San Bernardo, che vede appunto nei monaci anche dei cavalieri, li vede anche come dei combattenti che non solo devono liberare la terra santa dalle insidie dei musulmani, dei pagani, ma deve anche, ecco, preservare la fede, ecco, dei cristiani che stanno lì, tutelarli, difenderli, proteggerli, ecco, nel loro pellegrinaggio. Era così sacro il pellegrinaggio in Terra Santa una volta, no? Che andava difeso anche con le armi. Era una delle attività più sacre che c'era. Pensiamo al pellegrinaggio a Santiago di Compostela, tutta l'Europa andava lì a lucrare l'indulgenza plenaria, ci si andava una volta nella vita, era il grande pericolo che si correva, e ancora più in Terra Santa, c'era il pericolo di essere uccisi, di non tornare vivi, tutti i crociati che facevano il voto, ecco, di militare nelle crociate, per la maggior parte erano sicuri di non tornare. Tornava sempre solo il 10-15% dei soldati, perché le campagne erano lunghe, difficoltose, oltre i viaggi pure che erano perigliosi, con i mezzi di allora, o a piedi, o per nave, ma le navi sappiamo com'erano, ecco, imbarcazioni non tanto forti, non tanto potenti, a forza di remi e di braccia, ecco, e a forza di vela, quindi si rischiava di incappare pure qualche tempesta, che le navi di quell'epoca ovviamente non potevano padroneggiare. Sant'Antonio di Padova proprio incappò in una tempesta così terribile che dalla Spagna, da Gibilterra, fu scaraventato sulle rive della Sicilia. Pensate che grande trambusto, che ha dovuto vivere nel mare Mediterraneo, che pur essendo un mare nostro, un mare chiuso, però è sempre molto vasto, soprattutto per i mezzi con cui si viaggiava. Allora, andare più in alto è la professione religiosa, lasciare tutto per seguire Cristo. Siamo chiamati a lavorare per le anime. Siamo chiamati a queste, cioè la nostra vita non ci appartiene più, appartiene a Dio, che ci può usare come vuole, ci può togliere anche quello che vuole, purché noi siamo coscienti di questa vocazione, lavorare per la salvezza nostra e altrui, ma tutti lavorano per la loro salvezza, no? Ovviamente non c'è nessuno che non sia chiamato alla salvezza, quindi tutti ci devono pensare a essere salvi, a onorare il Signore, ad adorare Dio, a lasciare il peccato, a lasciare le immondizie della vita, le immondizie del mondo, ecco, immondizie, appunto, il mondo viene da mondo, il mondo è impuro, proprio perché, ecco, non è mondo, no? E quindi questo è il lavoro che il religioso non solo fa per sé, ma fa anche per gli altri. La scultura comunica attraverso il senso della vista, la musica, la voce della radio, quella registrata sul disco per mezzo dell'udito. La parola viva influisce su di noi, passando sia per l'udito che per la vista. Così utilizziamoli per esercitare influssi più o meno forti sugli altri. Tutto il nostro lavoro editoriale si limita al campo della parola, mentre ci sarebbero tanti altri campi da utilizzare. Chissà che cosa pensava San Massimiliano, non lo spiegano, forse vedeva nel futuro, vedeva i mass media, chissà, vedeva i social network, e non si fondano solo sulla parola, perché lui dice, ci sono tante altre cose da fare, non possiamo diffondere solo parole, forse pensava al teatro, non so, forse pensava al cinema, Già a quell'epoca, sì, siamo negli anni 30, non è che fosse un genere artistico molto evoluto, però già cominciava i film in bianco e nero, anche parlati, no? Il suono proprio negli anni 30, no? Prima i film erano muti, c'era il pianista che suonava, no? Che suonava nella sala teatrale e dava un po' di contenuti emotivi con la musica al muto, questa era la tecnica, c'era. Poi c'era il teatro, questo già c'era, il teatro lirico anche, bellissimo, no? Molto artistico, ecco. E chissà se Massimiliano non pensasse anche a questo. Beh, già esistevano gli oratori sacri, i grandi sacri oratori del grande Handel, no? Erano soprattutto biblici, no? Cristiani biblici. Poi, ovviamente Handel vive in un periodo in cui sì, c'è l'anglicanesimo, quindi c'è la rivolta contro la Chiesa Cattolica, però se noi andiamo a vedere i testi di queste musiche, non si discostano per niente dalla Chiesa Cattolica. Le interpretazioni bibliche che ci sono negli oratori, per esempio, pensiamo al Messia di Handel, no? Ma sono proprio perfettamente cattolici, ovviamente, ancora non c'è questa discrepanza che poi viene con l'illuminismo, no? Perché siamo ancora nel 1600, quindi per quanto i riformatori volessero riservare, però non conoscevano un'altra dottrina diversa da quella cattolica. Poi, insomma, la Chiesa anglicana era un po' più conservatrice di Lutero, quindi conserva ancora oggi. Se vediamo la messa dell'incoronazione del re d'Inghilterra, tutti i canti sono in latino, tutta la liturgia in latino, sembra di stare una liturgia latina antica, perché la Chiesa presbiteriana alta, no? Episcopaliana alta, no? Quindi è conservato di più, no? Le espressioni del cattolicesimo, no? E poi ci sono, ecco, Haydn che pure fa degli oratori, no? Ci sono musiche sacre pure nel Vivaldi, no? E oratori sacri, ecco, e poi anche in musicisti diciamo più moderni, però ecco l'oratorio, questo sistema di preghiera, questo sistema di rappresentazione artistica del sacro è proprio insomma del 1600-1700, e che erano mezzi grandissimi di evangelizzazione, perché uno, contemplando questo spettacolo, queste belle musiche veramente, no? Le più pregevoli che ci siano, basti pensare a Beethoven, ancora c'era questo spirito cristiano forte, no? Beethoven dice che la sua più grande opera è una messa solenne, opera 125, Do minore, quella è la più grande opera, la più bella che abbia mai scritto, lo dice lui, non le sinfonie, non la nona sinfonia, noi siamo tutti infiammati, ecco, dalla nona sinfonia, perché è bellissima, l'inno alla gioia, però c'è qualcosa di massonico lì, ecco perché forse è stata esaltata, no? La nona sinfonia non è cattolica, si chiama Inno alla gioia, fratelli, uniamoci alla gioia, però questa gioia da che cosa dipende? Non da Cristo, no? È la fraternità che fa la gioia, e quindi qui c'è la fratellanza, no? Qualcosa di molto umano. E invece la messa è messa, c'è gloria, Kyrie, credo, e Agnus Dei, queste cose che inneggiano completamente a Cristo. Mozart, universalmente la sua più grande opera, anche se incompiuta, fu il Requiem. Il Requiem era messa da morto, la messa da morto. Si dice che lui l'abbia fatto per commissione, perché c'era qualcuno che gli prometteva quattro soldi per sollevarlo dai suoi debiti, lui malato, si mise a scrivere il suo Requiem, però è proprio il suo Requiem, perché poi quella fu l'ultima opera, morì su quel Requiem, morì sul sacro. Ecco, allora San Massimiliano forse è presente questi esempi grandiosi di evangelizzazione che rimangono per sempre nel tempo. Non è che possiamo abolire il Requiem di Mozart, o la Missa Solemnis di Beethoven, o le messe di Schubert, tutti questi grandi compositori che pure vissero in tempo romantico, in tempo post-illuminista, però hanno fatto opere sacre, Bruckner, il grande Te Deum. Io credo che San Massimiliano, nella sua cultura, avesse, ecco, conoscenza di questo materiale così eccezionale di evangelizzazione. Allora, quando dice facciamola solo la stampa, diffondiamo solo la parola, beh, facciamo troppo poco, dobbiamo fare altro. Le forme di apostolato sono solo una piccola particella. Se questo non ci fosse, sarebbe tutta una finzione e un fariseismo, ecco, perché quello che conta per lui è l'irradiazione, la grazia, no? La tipografia e tutto il resto faranno qualcosa di buono se saranno sostenute dalla nostra vita. Ecco, mettere questo prima di ogni cosa e fine di ogni cosa. Allora sì, che l'apostolato, per quanto piccolo, sarà fruttuoso. Beh, ci fermiamo qui, cari fratelli. Tanto buona gioia e grazie per la festa dell'Immacolata, la più grande apostolo di tutti i tempi. Ave Maria, cari fratelli.